Oggi si parla molto di una crisi di legittimità delle istituzioni europee. Io non credo che sia tanto questo il problema. Il problema più serio è quello che lei menzionava, cioè l'Unione Europea ha una crisi di consenso, cioè sono messe in causa dai cittadini non l'Unione Europea in quanto tale, ma le politiche dell'Unione Europea. E le politiche dell'Unione Europea rischiano anche di gettare un'ombra negativa sul processo di integrazione. Quindi il tema è proprio questo: come è potuto accadere che un progetto che in realtà sin dall'inizio si proponeva di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, come sia potuto accadere che questo progetto adesso sia sentito non solo estraneo, ma addirittura talvolta ostile alla buona parte dell'opinione pubblica?
Come è potuto accadere? Forse perché si è anche accentuata la voglia di autonomia, cioè si sente come un'ingerenza nelle proprie case ciò che l'Europa dice?
Io credo che il problema sia esattamente il contrario, cioè l'Europa non è efficace anche nelle politiche, nella politica economica per esempio, proprio perché non ce n'è abbastanza di Europa. Oggi diciamo l'Europa è fallita perché innanzitutto è un'unione economica e non un'unione politica, ma neanche questo è vero, cioè abbiamo un mercato interno, abbiamo una moneta comune, ma non c'è un ministro dell'economia europeo, non c'è una politica fiscale comune. Qui vorrei subito chiarire un malinteso. Sono gli stati membri che a un certo punto hanno deciso di arrestare il processo di integrazione, hanno deciso di rinazionalizzare molte delle politiche dell'Unione Europea. Quindi non si può imputare alle istituzioni europee di non essere efficaci se non diamo loro gli strumenti per poter operare. E io credo che su questo malinteso le classi politiche nazionali hanno delle grosse responsabilità.
Eppure si sente spesso dire questo lo dobbiamo fare perché ce lo chiede l'Europa.
Beh, questo è uno di quei meccanismi di cui parlavo prima, cioè imputare all'Unione Europea delle azioni sbagliate che in realtà scaturiscono da un processo di coordinamento intergovernativo. I ministri di tutti i paesi dell'Unione Europea vanno a Bruxelles e le decisioni vengono prese in un modo deliberativo, in un democratico confronto tra tutti i rappresentanti degli stati nazionali. Non c'è un burocrate che la mattina si sveglia a Bruxelles e decide di attuare una o l'altra politica. Quindi i governi sono pienamente coinvolti, salvo poi tornare appunto in patria e dire, soprattutto nelle decisioni più difficili ce l'ha imposto l'Europa. E anche noi come cittadini abbiamo la possibilità di poter controllare, di poter criticare, ma partendo da una corretta rappresentazione di quello che è in questo momento l'Unione Europea.
Veniamo all'altro elemento di riflessione dell'incontro, il vicinato. Anche qui ci si lamenta spesso che l'Europa non si presenta con una voce sola in politica estera.
Come non c'è una politica economica europea degna di questo nome, non c'è una politica estera europea degna di questo nome. Questo limita moltissimo non solo la capacità e l'efficacia delle azioni esterne dell'Unione Europea, ma anche la sua credibilità, sensibilità interne diverse, priorità geopolitiche diverse, che comunque danno l'impressione non di un'area integrata e affidabile, ma di una grande cacofonia.
Il Movimento Politico per l'Unità prende ispirazione dalla cultura appunto dell'unità. Immagino che riguardo l'Europa ci sia la voglia di un'Europa ancora migliore, più unita.
C'è un bellissimo motto dell'Unione Europea: in diversitate concordia. Quindi c'è al tempo stesso il riconoscimento di un percorso verso l'unità, quindi la concordia, e dall'altra la valorizzazione dell'identità. La diversità in Europa non è un disvalore, solo che questa identità nel cammino dell'Unione Europea deve essere declinata in un modo inclusivo. Cioè, quindi il movimento politico dell'unità sottolinea proprio questa dimensione, cioè l'unità non significa unificazione, significa trovare insieme le forme di poter declinare le giuste rivendicazioni di identità nazionale con la necessità però di dover operare insieme in un mondo che, mentre noi in Europa parliamo talvolta di disintegrazione, la tendenza generale in altre aree del pianeta invece quella verso l'integrazione. Il futuro dell'Europa si gioca su questa dimensione di transnazionalità, non di ulteriore frammentazione.